Dunque, cari amici, come vi avevo già preannunciato, abbiamo Antonio Socci, ben conosciuto da voi per il suo ottimo programma che fa ogni terzo sabato del mese alle 21 qui a Radio Maria. E, Antonio Socci ha mandato alle stampe in questi giorni un libro che è già in distribuzione, quindi già nelle librerie, è intitolato Il genocidio censurato, aborto, 1 miliardo di vittime innocenti, edizioni IPM. Ripeto allora, Antonio Socci, Il genocidio censurato, aborto, 1 miliardo di vittime innocenti. Io ho letto per intero questo libro, un libro di 173 pagine, e lo si legge veramente molto volentieri, e per darvi l'idea quanto grande sia questo problema, vi leggo la frase che è nel quartino di copertina. Scrive: il più grande genocidio del Novecento non è avvenuto in guerra, nei gulag o nei campi di sterminio, è una strage di cui nessuno parla, oltre 1 miliardo di vittime innocenti, l'aborto. Allora, Antonio, prima cosa, come ti è venuta l'idea di questo libro?
Ma innanzitutto ovviamente per l'insistenza con cui il Magistero della Chiesa, a cominciare da Giovanni Paolo II, per molti anni quasi una voce clamante nel deserto, e poi Benedetto XVI, hanno continuato a lanciare il grido d'allarme su questa tragedia come in qualche modo il segno del grande fallimento della cultura moderna e anche come dire, una tragedia che i nostri occhi non vogliono vedere e che in qualche modo è forse il più grande crimine della storia umana, sia per le dimensioni, perché insomma le dimensioni sono obiettivamente pazzesche, no? Apocalittiche, perché io diciamo, ho usato una cifra quasi simbolica, quella di 1 miliardo di vittime innocenti, ma come tu hai visto, padre, diciamo, elaborando le cifre anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e le altre cose, in realtà le vittime sono molte, molte di più. Sia per quello che manifesta, perché tu ricordi il discorso che Madre Teresa fece alle Nazioni Unite, no? Sì. Quando, incurante del politically correct e di quello che si aspettavano da lei tutte gli establishment e le varie lobby, lei disse: guardate, la più grande minaccia alla pace nel mondo oggi è l'aborto, perché quando si costringe, insomma, diciamo, qual è il, se c'è un legame d'amore naturale nella storia dell'umanità, è quella fra la madre e il figlio, no? Quando si costringono delle donne, delle madri sostanzialmente in un modo o nell'altro, con pressione psicologica, con pressione sociale o di altro tipo, con la solitudine, a sopprimere la vita che è germinata nel loro seno, è chiaro che non c'è più speranza per nessuno, no? Perché se viene meno perfino quel legame d'amore, che è la base della storia umana, la pace non c'è più, no? È evidente che io penso anche di tieni conto che fra l'altro Giovanni Paolo II è entrato nell'occhio del ciclone perfino col suo ultimo libro Memoria e Identità, sì. Perché proprio nel suo ultimo libro diciamo, è stato un obiettivo di una certa stampa laicista e certi intellettuali, perché lui lì non ha esitato di nuovo a paragonare la questione dell'aborto alla questione della Shoah, dicendo che anche nel Terzo Reich partiti che avevano raggiunto il potere per vie democratiche, sto leggendo testualmente dal libro del Papa, se ne servirono per porre in atto perversi programmi dell'ideologia nazionalsocialista, con lo sterminio che ne venne di conseguenza. E poi lui, il Papa, aggiungeva in questo libro, che è il suo testamento spirituale: permane lo sterminio legale degli esseri umani concepiti e non ancora nati, e questa volta si tratta di uno sterminio deciso addirittura da parlamenti eletti democraticamente, nei quali ci si appella al progresso civile delle società. I parlamenti che promulgono simili leggi devono essere consapevoli di spingersi oltre le proprie competenze e di porsi in palese conflitto con la legge di Dio e con la legge di natura. E sappiamo benissimo che il Papa per questo è sempre stato molto bersagliato, ma Benedetto XVI prosegue esattamente sulla stessa linea. 3 mesi fa ha fatto un discorso ricevendo le ACLI, in cui ha detto: guardate che oggi la vera grande questione sociale è questa. Esatto, come Leone XIII, no? Nell'Ottocento come dire, lanciò il grido della grande questione sociale della condizione dei lavoratori e degli operai, Benedetto XVI ha detto: oggi la vera grande questione sociale è il fatto che perfino nelle società progredite e benestanti, appunto come sono quelle occidentali, l'Italia, eccetera, ci sono delle donne che semplicemente per motivi economico-sociali sono costrette ad abortire. Noi sappiamo dalle statistiche che la grande percentuale delle donne che oggi abortiscono in Italia è per motivi economici e sociali. Pensiamo che siamo in un paese che spreca fiumi di denaro in nome della cosiddetta, fra virgolette, solidarietà, in realtà spesso sono soldi buttati, che abbiamo una costituzione sociale ed è uno scandalo che ci siano delle famiglie che si sentono costrette a rinunciare alla maternità già iniziata per questioni economiche e sociali, in un paese fra l'altro che ha davanti a sé il baratro della sparizione demografica, ed è un allarme questo lanciato non dall'Osservatore Romano ma dalle Monde, da fonti laiche, quindi dovrebbe assolutamente sostenere la maternità e sostenere la famiglia. Io penso anche, spero di non dilungarmi troppo, magari penso anche che l'insistenza realmente apocalittica, secondo me, con cui il Papa Giovanni Paolo prima e Benedetto XVI hanno continuamente insistito su questa cosa qua, e vorrei ricordare che il sangue del Papa è stato sparso un mese prima del referendum sull'aborto nell'81, mentre il Papa alzava la sua voce in difesa della vita umana innocente, no? È un segno questo che, diciamo, nelle coincidenze della storia va sempre ricordato. Penso che ci sia anche la sensazione, la percezione di una battaglia contro forze secondo me non umane, perché un tale odio per la vita umana, no? Un tale odio proprio per l'essere umano in sé e soprattutto per l'essere umano più debole e più indifeso, insomma ha qualcosa di più che umano, di peggio che umano, no? Ha qualcosa di satanico, no? Certo. Anche perché
il Vangelo dice che Satana è menzognero e omicida, quindi sono tutti e due gli estremi, menzogna e omicidio.
E perché poi uno degli argomenti, io poi nel libro ho tentato di smontare una per uno tutta la quantità di menzogne che alla legalizzazione dell'aborto si sono accompagnate, no? Perché proprio è un corteo di menzogne vergognose, ma anche spudorate, che veramente hanno continuato a sopravvivere e continuano a sopravvivere sui giornali per anni e per decenni, no? Una delle cose che si dicono è, ma voi, insomma, l'aborto c'è sempre stato, clandestinamente, fatto clandestinamente, in luoghi. Qui siamo di fronte in realtà a non si capisce quello che sta accadendo, perché un conto è il fenomeno dell'aborto solitario, clandestino, individuale, no?
Certo.
Ovviamente c'è sempre stato, così come ci sono sempre stati crimini di tutti i tipi nella storia umana. Un conto è la legalizzazione fatta dagli stati, iniziata nell'Unione Sovietica nel 1920, poi fatta dalla Germania nazista, poi a seguire negli anni 70 dai paesi democratici. La legalizzazione fatta dagli stati, l'organizzazione seriale degli aborti fatta, pagata dagli stati, e con sistemi tecnologici e farmacologici mai prima visti nella storia umana, e con un apparato ideologico e mediatico che non solo giustifica l'aborto ma che rivendica l'aborto come un diritto, e che addirittura attraverso le organizzazioni internazionali, anche quelle patrocinate dall'ONU, finanzia piani demografici in cui di gran lunga si finanzia le politiche antinataliste e abortiste, mentre si dimentica totalmente il sostegno alla maternità. Ci sono dati ufficiali, tu pensa che sono circa 500.000 all'anno le donne che a causa del parto, soprattutto nel terzo mondo, nel quarto mondo, muoiono, no? Sì. Queste sarebbero ovviamente le situazioni in cui intervenire, ma le organizzazioni internazionali si guardano bene dall'andare a sostenere, aiutare la maternità, capisci? Per cui se ne infischiano che esista questo dato, che a me pare pazzesco, di 500.000 donne, capisci, che per motivi igienico-sanitari perdono la vita per il parto del mondo, capisci? E pensa a quanti miliardi si buttano per le politiche antinataliste e contraccettive, per le politiche abortive. Certo. Quindi è come una sorta di preferenza ideologica che si è accodata alla morte, capisci? Anziché certo. alla vita.
E secondo te, tu qui scrivi che l'aborto è uno dei frutti avvelenati delle ideologie totalitarie del Novecento.
Beh sì, questo mi pare ovvio e naturale, perché bisogna ricordarsi di tener conto che appunto la legalizzazione della, insomma, dire che l'aborto c'è sempre stato, quindi va legalizzato, sarebbe come dire che ci sono sempre stati gli omicidi, le guerre, gli stupri, gli infanticidi, e quindi tanto vale legalizzarli, no? Cioè, di fronte a qualcosa che è palesemente un male, con una mentalità corretta, sana, di buon senso, si dovrebbero mettere in atto delle misure per scongiurarlo, no? Per aiutare le persone che si trovano in quella circostanza, non legalizzarlo e quindi moltiplicarlo, perché dopo lo vedremo, spero, la legalizzazione dell'aborto ha tutt'altro che diminuito gli aborti, ma li ha fatti anzi lievitare.
Certo.
Ma dico che è una frutto della mentalità totalitaria, perché è così, perché la prima legalizzazione dell'aborto è stata fatta nella Russia sovietica, quindi con un'ideologia precisa che poi ha trovato, guarda caso, una speculare conferma nella Germania nazista.
Certo.
No? E i paesi liberali e democratici, appunto, dove in qualche modo il rispetto della dignità umana risentiva di più dell'influsso della tradizione cristiana, perché è evidente che la libertà e la democrazia non sono altro che una traduzione in termini laici di convivenza civile dei principi cristiani, della grande tradizione cristiana, i paesi democratici ci sono arrivati soltanto molti anni dopo, cioè negli anni 70, no? E ci sono arrivati ovviamente contraddicendo se stessi, contraddicendo i propri stessi principi, non a caso fior di intellettuali laici e liberali. Cito uno per tutti, Norberto Bobbio, che era il papa della cultura laica, è notorio fin dai tempi del referendum sull'aborto che lui si è sempre opposto alla legalizzazione dell'aborto, ritenendolo un principio contraddittorio in un paese democratico e liberale. E Bobbio, fra l'altro, affermava: mi stupisco che i laici lascino ai credenti il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere. No?
Certo.
Teniamo conto che appunto noi ci facciamo un vanto di aver abolito la pena di morte, no? Perché lo Stato non può decretare la morte di un suo cittadino, per quanto colpevole, anche macchiatosi di crimini pazzeschi, no? E dopo però si afferma il principio che lo Stato può invece condannare a morte degli esseri innocenti.
Ma secondo te non c'è anche una concezione dell'uomo ridotto a un animale in questo modo di pensare?
Sì,
alla radice dell'aborto c'è una concezione dell'uomo come un nulla in pratica.
Beh sì, questo è lì, guarda, questo è un po' la cosa più inquietante, più impressionante, perché fin dai tempi del referendum dell'81 tutta la cultura abortista si rifiuta di guardare in faccia ciò di cui parliamo, no? Pensa che Le Nouvel Observateur, che è un settimanale francese, negli anni 70, ai tempi in cui appunto anche in Francia si discuteva della legalizzazione dell'aborto, definì il nascituro un tumeur, un tumore nel seno della madre,
ecco.
No? Cioè, devo dire, io trovo diabolica questa definizione, perché tutti noi siamo stati un tumore nel seno di nostra madre.
Certo.
No? Ma è impressionante come ci si rifiuta di guardare in faccia ciò di cui parliamo, o meglio, colui di cui parliamo. No? Guarda, non più tardi, 2 anni fa, c'è stato addirittura l'istituto, quello di autodisciplina pubblicitaria, che voleva impedire al Movimento per la Vita Ambrosiano di affiggere dei manifesti con il numero verde del centro di aiuto alla vita. Tu sai che fra l'altro il centro di aiuto alla vita hanno salvato 70.000 bambini, 70.000 donne e 70.000 bambini in questi 30 anni di applicazione 194. Ecco, voleva impedire l'affisso di questo manifesto col numero verde, ovviamente rivolto alle donne in difficoltà, dove c'era la foto di un bambino nel seno della madre, fatto con l'ecografia, con gli infrarossi, no? Voi sapete, con quelle foto bellissime, tra l'altro, che commuovono tutti noi, no? Chiunque, quando, soprattutto quando aspettiamo un bambino, no? Una
certo.
Foto bellissima di un bambino che si ciucciava il dito, no?
Sì.
Fa paura guardare in faccia colui di cui parliamo, perché è evidente che è un essere umano, no? È evidente, oltretutto, nel caso dell'aborto, diversamente, se vuoi, dal dibattito che abbiamo fatto lo scorso sulla fecondazione assistita, in cui parlavamo proprio dei primissimi stadi, in cui si tratta sempre di un essere umano, ovviamente, di una creatura umana, indubbiamente, ma nel caso dell'aborto parliamo addirittura di creature ormai molti mesi avanti nella gravidanza. Tu pensa che negli Stati Uniti È stato bloccato solo dalla presidenza Bush, perché invece il presidente Clinton per due volte aveva messo il veto a una risoluzione del Senato che voleva abolirlo, il cosiddetto aborto parziale, che è un aborto che veniva praticato per tutto il periodo della presidenza Bush, fino all'ottavo nono mese di gravidanza. Non vorrei impressionare i nostri radioascoltatori, ma forse è il caso che si sappia di cosa stiamo parlando. Siccome per legge se un bimbo nasce vivo ovviamente è nato, no? E non lo si può toccare, allora l'aborto veniva fatto praticamente con l'estrazione quasi totale del bambino vivo, meno la testa, no? Dopodiché veniva praticato una ferita insomma nella testa e adesso non voglio scendere in particolare perché sono agghiaccianti, ma insomma il bambino veniva ucciso così con la testa dentro il seno della madre in una maniera aberrante. Tutto questo accade nel paese più civile, diciamo, più progredito anche dal punto di vista sociale e civile, ed è difficile dire che quello non è una creatura umana, no? Era un bambino vero e proprio,
cioè, certo.
il confine tra morte e infanticidio è di cura. D'altra parte, come tu sai, ci sono bioeticisti come Peter Singer, il quale secondo me conseguentemente, certo, molto lucidamente, lui dice: ma guardate che non c'è, dal punto di vista biologico, non c'è nessuna differenza fra l'aborto che facciamo, non so, al terzo o quarto mese di gravidanza e la situazione del bambino subito dopo il parto, perché dal punto di vista biologico, no, la natura non fa salti, no? Quindi l'unica vera novità è il concepimento. Da quel momento c'è un nuovo essere umano con il suo patrimonio genetico, che è già maschio o femmina, no? Dopodiché, certo, non c'è nessuna variazione rispetto alla nascita. Infatti, appunto, non a caso qualche bioeticista sostiene che bisognerebbe lasciare alcuni giorni dopo la nascita per far decidere ai genitori se il bambino deve continuare a vivere oppure no, se tenerlo oppure no, ecco perché.
Ma mi pare che in Olanda la legge comunque si avvicini a questo, la legge sull'eutanasia infantile.
Purtroppo è ovvio che quella è la china verso cui si va. Io penso che se tu ricordi i primi anni 70, quando si cominciò a discutere del divorzio, eccetera, il tema dell'aborto era ancora un tema tabù.
Sì.
No? Io ricordo benissimo che anche nella cultura di sinistra il tema aborto era un tema che insomma veniva rifiutato, ricordava la Germania degli anni 30, no? Queste cose qua.
Certo.
No? Si diceva mai, no, di questo mai parleremo. Quanto passò? Pochissimi mesi, 3 anni dopo c'era già, no? Questa è una china, come dire, un piano inclinato nel quale non ci si ferma più, no? Il medico Leo Alexander, scrivendo della Germania degli anni 30, faceva notare che tutto cominciò con la soppressione dei disabili, no? Tu sai che dal,
sì,
39 al 41 in Germania furono soppressi circa 70.000 disabili.
Prima ancora che gli ebrei, insomma.
Esattamente. E addirittura il metodo che poi fu sperimentato su scala di massa, diciamo, con quell'orrore assoluto che fu la Shoah, fu in realtà concepito e inaugurato con i disabili, no? Il metodo delle camere a gas,
certo,
no? E le chiamavano morti pietose, no? Devono essere morti in dolore, devono essere tolti in mezzo queste, come le chiamavano loro, vite imperfette, no? Perché era
non degne di essere vissute.
Esattamente, era il criterio, diciamo, di giudizio, diciamo, della cultura nazista a quel tempo in voga. E io guarda, mi sono sempre chiesto, nei giorni scorsi guardavo una mostra che era fatta da ragazzi di Comunione e Liberazione qua a Siena, sui giovani della Rosa Bianca, no? In Germania, questo gruppo di giovani cattolici di Monaco che si rese conto di quello che stava accadendo in Germania e che cominciò disperatamente a urlare, gridare in giro, no? quello che diciamo il pericolo in cui la Germania si era messa. Ovviamente furono tutti fatti fuori, no, dal,
certo,
regime. Io mi sono chiesto spesso: ma che cosa avrei fatto io se fossi vissuto nella Germania degli anni 30, no? E mi sono detto spesso, appunto, che responsabilità, no, avremmo avuto Io penso che noi oggi rispetto al mondo viviamo una situazione analoga. Io adesso non voglio fare paragoni che poi molti appunto si scandalizzano, però è così, la situazione, diciamo la cultura in cui viviamo imbevuti apparirà veramente fra 100-200 anni qualcosa di aberrante e disumano, e fra 100-200 anni i nostri pronipoti si chiederanno perché così pochi hanno alzato la loro voce. No, perché, come dire, hanno continuato a mangiare e bere, no? Come facevano già ai tempi di Noè,
certo.
No? E ai tempi di Sodoma e Gomorra, perché tutti vivevano tranquillamente, beatamente, no? Nel loro, come dire, nelle loro piccole cose, senza alzare lo sguardo, senza accorgersi. Oltretutto, diciamo, tu sai che la Chiesa viene accusata di non aver alzato la voce negli anni 30, no? In
sì.
realtà non è assolutamente così, ci furono vescovi, cardinali, germani e il Papa stesso con fior di encicliche che gridò, alzò la voce contro il ritorno del neopaganesimo, no?
Certo.
E chissà se un giorno accuseranno la Chiesa di non aver alzato la voce anche oggi, no? Eppure forse noi cattolici dovremmo tenere presente quanto se abbiamo seguito il grido di papi così grandi come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, se li abbiamo lasciati da soli, no? A gridare contro l'orrore, a dire guardate che qua si gioca la partita decisiva, no?
Certo.
E non è un caso forse che su questa vicenda della vita più indifesa, sia per quanto riguarda l'aborto che per quanto riguarda l'eutanasia, in qualche modo l'attacco è simultaneo, no? Contro la vita più indifesa, cioè contro l'uomo e simultaneamente contro la Chiesa, no? Contro
certo.
la libertà della Chiesa, contro il diritto della Chiesa di alzare la sua voce, contro il diritto della Chiesa di testimoniare la dignità dell'uomo e testimoniare l'amore di Dio. Non credo che sia un caso, perché siamo arrivati, come dire, all'essenziale, no? Alla questione di fondo.
Certo, senti Antonio, tu hai scritto un capitolo che mi ha fatto molto pensare, e cioè intitolato Meglio rospi che bambini,
sì.
A indicare la mentalità del nostro tempo, cioè la contraddizione anche di diciamo così, della cultura dominante per cui si proteggono diciamo così le specie che stanno per estinguersi, ma si è impietosi nei confronti dell'embrione, cioè c'è veramente qualcosa di una menzogna incredibile, insomma si difende la vita non spirituale, non si difende la vita animale in poche parole, ma non si difende l'uomo.
Sì, io ecco, diciamo, ci tengo a sottolineare appunto che non solo non ho nulla contro gli animali, ma anzi che fanno parte del creato e quindi sono creature.
Abbiamo una responsabilità anche verso di loro, certo.
Certo, ma fa impressione comunque una certa ideologia animalista, a parte il fatto che vorrei ricordare che il primo regime, fra virgolette, ecologista animalista è stato la Germania degli anni 30, che per prima fece una legge per vietare gli esperimenti sugli animali, no?
Certo.
Dopodiché le fecero sugli ebrei, no? Ma a me colpisce che ci siano delle legislazioni, per esempio in Francia, in altri paesi, che proteggono, non so, le uova di rospo verde, no? Certi tipi di animali ma li proteggono penalmente, mentre invece poi anche con sentenze di tribunale il bambino nel seno della madre è ritenuto nulla, è ritenuto che non esista. Sei anni fa, mi pare nel 99, c'è stato un passo formale di un sottosegretario italiano, del governo italiano, nei confronti della Cina, perché si era scoperto che là in Cina, insomma, sostanzialmente per facevano degli esperimenti sugli orsi, no?
Sì.
Allora, la Cina è un paese dove da più di 20 anni è in corso un vero e proprio genocidio, no? Nell'81 fu varata questa legge per la pianificazione familiare, e là non solo l'aborto è legale, ma l'aborto è obbligatorio.
Sì.
I dati che ha pubblicato il padre Cervellera parlano di circa, il regime si vanta di avere scongiurato la nascita di circa 300 milioni di persone.
In particolare le bambine.
Appunto, ci sono fior di reportage, non dell'Osservatore Romano, appunto, ma del Time e dei giornali laici, che raccontano le scene di barbarie subite dalle donne da parte degli agenti della politica democratica, che hanno, non solo le hanno costrette ad abortire e a sterilizzarsi in massa, ma addirittura hanno ammazzato bambini che hanno fatto oltre il primo figlio. Ecco, una politica pazzesca, assolutamente criminale. Ecco, noi ci siamo andati a preoccupare che in Cina si torturassero gli orsi. Chiaramente siamo totalmente dalla parte degli orsi, per carità, no? Però, certo, scusate, è qualcosa di pazzesco, no? E bisogna tener conto che questa politica cinese
è stata lodata dalle organizzazioni internazionali.
Esatto, lodata, ma sostenuta dalle organizzazioni internazionali, capisci? È una cosa, come dire, pazzesca, perché qua realmente, qua non c'è discussione sulla donna, no, qua siamo donne che sono state violentate, cioè costrette ad abortire e poi sterilizzate a forza. Capisci? Bambini che sono stati ammazzati subito dopo la nascita, si sono costretti i padri ad ammazzare i figli per far vedere che il regime non tollerava che la famiglia avesse un figlio più del consentito, no? Perché lo Stato lì decide anche quanti figli si può o non si può avere. Beh, insomma, è qualcosa che avrebbe dovuto far inorridire il mondo, no? Invece così non è stato.
E senti Antonio, tu qui confuti la tesi secondo cui la pratica dell'aborto, diciamo così, pubblico farebbe diminuire gli aborti reali, ma a quanto pare invece è vero il contrario.
Guarda, allora innanzitutto su questo vorrei, ci sono un sacco di cose, un sacco di menzogne che andrebbero riviste. Tu ricorderai che influenza ebbe nell'approvazione della legge 194 la vicenda di Seveso, no?
Sì,
e dell'Ipmesa,
ricordo benissimo.
No? Ecco, vi fu una campagna di stampa pazzesca, ci fu addirittura qualche giornale che scrisse che le donne della zona dovevano essere obbligate ad abortire, si arrivò fino a questo. Le donne incinte della zona furono terrorizzate e fu prospettato loro la nascita, chissà che in che condizioni. I cattolici che invece invitavano alla calma, alla serenità, alla tranquillità, a valutare bene i rischi che in realtà erano praticamente minimi, furono trattati quasi da terroristi. Ci furono delle povere donne, alcune decine, che sotto questa campagna di stampa terrorizzante andavano ad abortire, no? Alcune decine.
Certo.
Che poi innanzitutto tutte le altre che invece proseguirono la maternità ebbero figli tranquilli, sani. E poi ci furono delle analisi di questi feti di bambini abortiti in Olanda, mi pare, o in Germania, e si scoprì che erano tutti bambini sani. Ora, a prescindere dal fatto che ovviamente anche l'eventuale malattia di un bambino non è assolutamente un motivo valido per sopprimerlo, perché qui siamo veramente alle basi, però nessuno ricorda questa menzogna, nessuno chiede conto a chi a quel tempo si pronunciò in un modo o nell'altro di quello che accade. A me pare una cosa enorme, e quella fu la prima, come la porta, perché sempre attraverso la politica dei casi estremi si è tentato di introdurre questo tipo di legislazioni, no? L'altra menzogna clamorosa era questa: tu pensa che le prime proposte di legge per la legalizzazione dell'aborto parlavano di circa 2-3 milioni di aborti clandestini all'anno e 20.000 donne all'anno che morivano a causa di aborto clandestino. Cioè, bisogna ricordarsene bene queste cifre: parlavano di 2-3 milioni di aborti all'anno e circa 20.000 donne che sarebbero morte secondo loro di aborto clandestino. Tieni conto che questa menzogna è andata così avanti che non più tardi del 28 dicembre scorso Marco Pannella sulla Repubblica ancora parlava di milioni di aborti clandestini. Ora, questa cosa qua è una plateale, clamorosa, incredibile menzogna, perché secondo studi statistici con 3-4 milioni di aborti all'anno avrebbero significato che ogni donna in età feconda avrebbe dovuto avere nella vita almeno 8 aborti clandestini, no? Passiamo poi alle 25.000 presunte donne che sarebbero morte di aborto clandestino. Io sono andata a rivedere nell'annuario statistico del 74, ma è la stessa cosa che nel 71, 72. Ecco, in quell'annuario statistico le donne in età seconda, cioè dai 15 ai 45 anni, decedute, in riferimento all'anno 72, complessivamente di tutte le malattie possibili e immaginabili, erano 15.116. Di queste, quelle decedute per causa di gravidanza o parto erano 409. No? E fra queste 409, quelle decedute per aborto clandestino erano ancora meno, cioè qualche decina. Capisci, qui siamo di fronte ad una come dire, ad una menzogna di proporzioni colossali, tanto è vero che...
Ma favorita pure dai mass media comunque.
Esattamente, che la proseguono, tanto è vero che fra l'altro tieni conto che dopo l'approvazione della legge 194 nelle statistiche ufficiali non si nota nessunissima variazione sulla mortalità femminile, capisci? La mortalità delle donne da seconda. Questo significa che obiettivamente era una questione che proprio non esisteva, a parte il fatto che poi coloro che usarono propagandisticamente il tema della mortalità femminile per aborto clandestino, che appunto non esiste, sono del tutto indifferenti ai dati che sono venuti fuori di mortalità femminile in seguito all'uso della RU486, no?
Certo.
Di questo non gli interessa per niente. Oppure la mortalità delle donne non aiutate dagli organismi internazionali, appunto nei paesi del terzo mondo, perché gli organismi internazionali ci hanno da andare a finanziare le pratiche di sterilizzazione di aborto di massa, no? Quindi non possono aiutare la maternità. Quindi quelle 500.000 donne lì che muoiono, quelle non interessano a nessuno. Ma tieni conto, per dirti ancora a cosa si arriva, no? Recentemente Daniele Capezzone, radicale, perché poi loro, i radicali, sono maestri nell'inventarsi statistiche e dati che sono totalmente campati in aria, no? Ti ricordi l'anno scorso quando dicevano che l'80% degli italiani era a favore dell'abolizione della legge 40, no?
Sì, sì, infatti...
poi abbiamo visto quanti erano gli italiani.
Sì, sì, infatti.
E dice Capezzone recentemente, diceva che l'introduzione della 194 ha fatto calare gli aborti clandestini del 79%, no?
Adesso, da giocare al lotto proprio.
Esatto, allora, se volessimo stare al gioco, no? Allora prendiamo le loro cifre, no? Gli aborti clandestini erano da 1 a 3 milioni, no? Se ci fosse, secondo loro, no? Secondo loro ci sarebbe stata una diminuzione del 79%, quindi implicherebbe che oggi ne vengono ancora praticati da 790.000 a 2.370.000. Ora noi sappiamo che invece gli aborti sono molto molto meno. Terzo argomento, la 194 doveva spiantare la pianta, mala pianta dell'aborto clandestino. Benissimo, è dato ufficiale, l'ha scritto anche Chiara Valentini sull'Espresso 2 mesi fa, e l'ha detto anche il Ministro della Salute, che ci sono ancora oggi in Italia circa 20.000 aborti clandestini. Quindi la legge 194 è totalmente fallita da questo punto di vista, no? Perché se c'è ancora l'aborto clandestino. Infine, ma tieni conto che questo dato qua riguarda anche tutti gli altri paesi, l'Inghilterra, tutti gli studi fatti anche degli altri paesi, la legalizzazione dell'aborto non ha affatto portato a una sparizione dell'aborto clandestino.
Casomai ha incrementato l'aborto in generale.
Esattamente, infatti ha incrementato l'aborto, innanzitutto perché se ci ragioniamo lucidamente, no, se ci liberiamo da questa cappa oppressiva di propaganda, qualunque persona di buon senso può capire che se tu legalizzi un fenomeno è ovvio che quel fenomeno si espande, no? Ma
certo.
Voglio dire, ci arriva chiunque, quel semplice buonsenso, no? E comunque ci sono degli studi sociologici che ha citato il nostro bravissimo Mario Palmaro,
sì.
Studi fatti da studiosi dell'Università di Trento, Emilio Guis e Donatella Cavanna, da cui si evince, il libro è loro, è Maternità Negata, hanno scoperto che il 32% delle donne che hanno abortito non avrebbe fatto se non ci fosse stata la legge 194 a permetterlo. Capisci? Quindi
certo.
È ovvio che la legalizzazione ha fatto aumentare gli aborti. Poi qua si cita un fatto, un fenomeno, no? Tu sai che l'andamento degli aborti legali in Italia è stato di questo tipo: i primi 3 anni, diciamo, aumento fino a circa 240.000, poi è sceso, oggi siamo circa su 130.000 aborti l'anno, e solo nell'ultimo anno è cresciuto di qualche unità, di alcune centinaia, di alcune migliaia di aborti. Complessivamente in Italia sono stati fatti in 30 anni 4.350.000 aborti.
Ripeti la cifra, perché io sono rimasto impressionato, perché
4.000.000.
Dunque, quando c'è la legge,
aborti.
Noi abbiamo fatto fuori 4 milioni e
legalmente, cioè
sì,
in maniera
legalmente, sì.
Legalmente, sì.
4 milioni e 300 futuri italiani sono stati eliminati con la legge 194.
Tieni conto, questo è il nostro, è un paese che appunto che ha una di fronte il baratro demografico, che vuol dire il dissesto sociale, il dissesto economico. Nell'arco di pochi anni vedremo a cosa porta questo invecchiamento progressivo della popolazione. Quindi questo aver finanziato, anziché politiche familiari, sostegno alla, mater- maternità. Aver finanziato in realtà l'abortismo legale avrà delle conseguenze disastrose. Allora, c'è questo andamento per cui diciamo negli ultimi, sostanzialmente il trend è stato verso la diminuzione degli aborti chirurgici, no? Ha indotto molto a dire, avete visto, con la legge 194 gli aborti sono diminuiti. Ora, il ragionamento che bisogna fare, bisogna opporre a questa che è un'altra delle menzogne più plateali, è semplicemente questo. Prima di tutto, l'aborto chirurgico non è l'unica forma di aborto, ci sono molti altri aborti farmacologici che non vengono conteggiati e che riguardano purtroppo migliaia di persone. Quindi dovessimo mettere tutto nel conto.
Cioè la pillola del giorno dopo e anche la spirale.
Esattamente, saremmo molto oltre. E tieni conto che comunque dire quelle cifre lì, 4.350.000 aborti clinici, vuol dire una gravidanza su 4, quindi è qualcosa
di... Sì, cioè su 14 milioni di bambini...
Che
nati ci sono stati 4 milioni che sono stati eliminati.
E comunque una sconfitta e quindi c'è poco da cantare vittoria. Ma secondariamente, vediamo un attimo questo principio. Se fosse vero che legalizzare l'aborto porta a una diminuzione degli aborti praticati, questo dovrebbe essere vero in tutti i paesi, no?
Certo.
Mentre invece cosa accade? Accade che tutti gli altri paesi europei, statisticamente è vero il contrario. È uscito recentemente un articolo su Le Monde dell'Aprilera in cui diceva, beh, qua siamo di fronte a una sconfitta perché noi abbiamo legalizzato l'aborto in Francia prima dell'Italia per sconfiggere l'aborto clandestino e per far diminuire gli aborti, invece accade il contrario, gli aborti clandestini ci sono ancora e gli aborti clinici non sono affatto diminuiti, anzi sono sempre quelli se non aumentati. Allora cosa accade? Ci sono di fronte a un fenomeno che esiste solo in Italia. E come si spiega questo fenomeno? Molto semplicemente, l'Italia è un caso particolare proprio dal punto di vista sociologico in tutta l'Europa, è un paese dove l'influenza della Chiesa, in particolare del pontificato di Giovanni Paolo II, è stato più forte rispetto agli altri paesi, è un paese in cui tutte le ricerche sociologiche dal 1981 fino al 2000, vedere il libro di Loredana Sciolla, La sfida dei valori, confermano che c'è una crescita del giudizio negativo moralmente sull'aborto, cioè paradossalmente la maggioranza degli italiani ritiene l'aborto una cosa negativa rispetto a una minoranza.
Sotto profilo morale.
Quindi, esattamente, quindi se in Italia c'è stata una diminuzione degli aborti clinici, questo è dovuto al fatto che ha influito sulle coscienze l'insegnamento della Chiesa.
Certo.
Quindi questo vuol dire che l'aborto diminuisce non se tu lo legalizzi, ma se qualcuno fa aprire le coscienze al valore della vita.
Certo.
Questo è confermato anche dall'altro argomento, no? L'altro argomento è ci sono gli aborti perché in Italia c'è poca cultura contraccettiva a causa della Chiesa che si oppone alla pillola e sappiamo tutte queste cose qua. Anche su questo i dati hanno dimostrato esattamente il contrario, ci sono stati alcuni articoli usciti sul Foglio interessantissimi, no? Che hanno dimostrato innanzitutto in Italia non è affatto vero che non è diffusa cultura contraccettiva perché viene propagandato il preservativo e la pillola ogni sospinto, dalle scuole, no, con i fumetti di Rupo Alberto fino ai distributori automatici, quindi ovviamente non è assolutamente vero perché ancora distribuiscono i profilattici perfino con i giornaletti degli adolescenti, ma ancora un po' perfino con i panini, no? Quindi, ma è vero il contrario, è vero che nei paesi tipo l'Inghilterra dove tutte queste campagne contraccettive sono ancora più forsennate, ancora più di massa, gli aborti non sono diminuiti ma sono aumentati e perfino fra i minorenni, addirittura fra 12 e 13 anni. Questo significa che la cultura contraccettiva, come è stato scritto sul Foglio, cresce simultaneamente con la pratica dell'aborto, e cioè significa che gli aborti diminuiscono solo quando si diffonde la cultura della vita. Capisci? E non è un caso diciamo l'anomalia italiana. L'anomalia italiana è dovuta all'influenza che la Chiesa ha sulle coscienze, che appunto non è un'influenza coercitiva, perché sappiamo benissimo che la Chiesa è bandita dagli
italiani. È illuminativa, casomai.
Appunto. E questa è una cosa che dovrebbe molto far riflettere. E c'è un altro caso analogo, la Slovacchia, che è un paese dove c'è, anche lì dopo la caduta del comunismo, c'è stata una rinascita cristiana che ha inciso molto nella coscienza, addirittura nella Costituzione c'è il riconoscimento della vita fin dal concepimento, e lì c'è stato un crollo verticale degli aborti praticati tra il periodo comunista e il periodo attuale, ma proprio un crollo, capisci?
Certo.
Non perché qualcuno ha impedito alle donne di abortire, ma perché è cresciuta la sensibilità verso il valore della vita. capisci? Quindi,
perché infatti la cultura contraccettiva fa sì che uno usi l'aborto come contraccettivo, in fondo, come...
alla fine questo è quello, ma soprattutto il punto vero è che come dire, è che uno deve capire di cosa stiamo parlando, no? Deve capire di cosa stiamo parlando, di una vita umana, capisci? Di una vita umana, da sopprimere oppure no, capisci? E come dire, quando tu eludi, sei in una cultura che elude completamente questa questione qua, no? E quindi il valore della vita, e quindi il diritto che noi abbiamo di arbitrio su un'altra vita umana, quando tu eludi questa faccenda qua, è chiaro che a volte diventa come andare a togliersi un dente,
certo,
no? E questa è una cosa evidente,
fatto banale, insomma.
Sì, ma che poi è il buon senso anche che ce lo fa dire, no? E comunque io trovo che sia impressionante questa anomalia italiana, perché dai mass media non emerge infatti clamorosi, come è stato appunto il referendum dell'anno scorso, quando la Chiesa da sola contro tutti i partiti, contro tutti i mass media, giornali e televisioni, praticamente da sola, accusata da tutti e perfino minacciata, no, perfino se, come, ti ricordi, si paventò
l'arresto
di 25.000 parroci perché se osavano ripetere in chiesa ciò che aveva detto il cardinal Ruini.
Certo.
Da sola ha saputo esprimere il sentimento del 75% degli italiani, che certamente è una cifra molto molto superiore a quella dei cattolici praticanti, ma questo dice che la Chiesa ha saputo come dire, influenzare le coscienze anche di persone che non sono praticanti, che non vanno in chiesa la domenica, perché ha saputo parlare con, diciamo, toccando corde che il cuore nostro sente come più umane, più vere, più autentiche, no? E non a caso il risultato dell'anno scorso ha provocato un terremoto nel mondo laico che ha in mano i mass media, no? Non solo perché, diciamo, è nato un front per la prima volta in Italia, un partito diciamo dichiaratamente anticlericale, no?
Sì,
e che
sì,
ha fatto come bandiera propria la battaglia contro la Chiesa, contro il concordato, contro l'8 per 1000, compagnia bella, e addirittura la battaglia
sul partito la rosa in pugno che è nell'Unione.
Sì, la battaglia sui tax, che è puramente ideologica anche questa, perché non ha nessuna, tieni conto, i famosi registri delle unioni civili in tanti comuni italiani sono stati fatti da anni e sono completamente deserti, non interessano a nessuno, né a coppie eterosessuali né a coppie omosessuali, capisci? Questo dice che la famosa battaglia sui pazzi è puramente ideologica, si cerca semplicemente di demolire l'autorità della Chiesa, di punire la Chiesa, di ridurla all'insignificanza anche in Italia così come in Europa, cioè non si accetta, non si sopporta che in Italia la Chiesa abbia un'influenza sulle coscienze, non un potere, perché la Chiesa di potere ne ha ben poco, ma un'influenza sulle coscienze, sugli italiani, che non negli altri paesi europei.
Antonio, illustra bene questa idea, cioè tu sostieni con cifre che molto eloquenti che rispetto agli altri paesi europei in Italia, come d'altra parte negli Stati Uniti, c'è, è in atto un rinascimento religioso.
Guarda, questa cosa qua sono studi fatti da sociologi e diciamo del tutto laici, cioè non è una come dire una campagna del Vaticano, no? Io diciamo, se qualcuno volesse approfondire questo argomento può darsi a leggere il libro di Loredana Sciolla che si intitola La sfida dei valori, è uscito dal Mulino ed è una specie di sinossi di tutte le indagini sociologiche fatte in Italia dal 1981 sostanzialmente al 2000, ma confermate anche dalle ultime rilevazioni, perfino quelle ultime dell'Eurispes e quella fatta da Repubblica un anno fa da Repubblica, che dette dati impressionanti, perfino per quanto riguarda l'aborto, da cui emergeva appunto che la maggioranza degli italiani ritiene moralmente negativo l'aborto, e fra l'altro gli italiani hanno un'idea sbagliata della 194, perché pensano che la 194 sia riuscita a fargli pensare che la 194 consenta l'aborto soltanto in casi estremi, mentre invece non è così. Capisci? Mentre invece non è così.
Certo.
E comunque queste ricerche dimostrano che c'è un trend permanente, no? Che secondo me non a caso in qualche modo coincide, come dire, inizia col pontificato di Giovanni Paolo II, secondo me non a caso.
Certo.
Non a caso, perché è il pontificato di Giovanni Paolo II che ha fatto ritrovare a una Chiesa smarrita, confusa e subalterna alle ideologie del mondo, come era negli anni 70, ha fatto ritrovare se stessa, la propria fede, la propria identità e, come dirà, ha influenzato un'intera generazione. Io mi metto dentro questa, io appartengo alla generazione di Papa Giovanni Paolo II, no? Certo. La mia generazione ha scoperto in maniera speciale il fascino di Gesù Cristo con questo Papa, no?
Certo.
Ecco, e tutte le rilevazioni dicono che c'è questo trend di, innanzitutto, di grande stima nei confronti della Chiesa, no? La stima nei confronti della Chiesa è cresciuta dal 57 al 67%. Pensa che coloro che si dicono non credenti, la percentuale è crollata dal 17 al 5%, no? E intanto più fra i giovani, ancora di più fra i giovani. E sono dati che sono totalmente in controtendenza rispetto agli altri dati analoghi degli altri paesi europei. Solo negli Stati Uniti c'è una religiosità così forte, così di massa, no? Tu sai che negli Stati Uniti almeno il 50% degli americani che partecipano ai riti domenicali, no?
Certo.
Ma lo stesso percentuale sulle persone che per esempio dicono di pregare almeno una volta al giorno, no? Ecco, è una cosa impressionante, perché i mass media rappresentano un'Italia totalmente diversa. Perché
il 5% di non credenti è in mano tutto, in pratica.
Sì, c'è la generazione sostanzialmente sessantottina che oggi in mano i mass media, che si autorappresenta, no? Rappresenta se stessa lì sui giornali. Tu questa Italia qua non la vedi, ma tanto è vero che appunto poi accade che il 75% degli italiani seguono il consiglio e l'indicazione della Chiesa, no? E tu dici, ma scusa, ma com'è possibile se il 100% dei giornali, dei mass media era dall'altra parte?
Certo.
E non c'è nessuno che ha fatto un'autocritica, cioè non c'è nessuno che il giorno dopo ha detto, no, scusate, qua dobbiamo, c'è qualcosa che non va, perché noi stiamo facendo giornali che se la cantano e se la suonano, che invece di raccontare l'Italia così com'è, racconta l'Italia come noi la vorremmo.
Certo.
No, non c'è nessuno, si è tentato immediatamente di chiudere l'incidente, facendo, tu pensa per quanti anni ci hanno cantato vittoria sul referendum sul divorzio e sull'aborto, no?
Sì, sì.
Dicendoci, ah, l'Italia è laica, su questo assolutamente niente, anzi, addirittura già oggi si parla, ci sono progetti di legge, uno mi pare quello di Lamberto Turci, che parla di la prossima legislatura di cambiare comunque la legge 40, fischiandosi del risultato del referendum.
Sì.
No? E, insomma, è impressionante questa cosa.
Certo.
Qua. No? E comunque certamente il risultato del referendum, essendo un referendum sul valore della vita umana, dice che appunto c'è un ripensamento fortissimo in atto rispetto agli anni 70 anche sulla questione dell'aborto. No? E quindi anche su quello, anche se percorriamo la strada del non modificare la legge 194, ma dell'attuare la parte, diciamo, di aiuto alla maternità,
certo,
comunque sia, che comunque neanche dovremmo dirlo, perché voglio dire, sarebbe un dovere, no? Sarebbe, anche perché quella legge in teoria è una legge a tutela della maternità.
Così il, no? Titolo.
Anche in quel caso là comunque dovrebbe essere messo a tema la questione del come si fa a diminuire una tragedia come quella rappresentata dall'aborto.
Antonio, perché spendi qualche parola anche, dunque, diciamo, l'Italia in un certo senso è un paese che cresce spiritualmente e moralmente, ma vale la pena spendere anche due parole per tutti quelli che hanno lavorato per salvare le vite umane in questi, sì, decenni, questi due, tre decenni?
Sì, appunto, io innanzitutto appunto ti dico la mia impressione che il primo che dobbiamo ringraziare è Giovanni Paolo II, che per anni e anni ha insistito così tanto sul valore della vita umana, che io credo che abbia veramente aperto una breccia delle coscienze, no?
Certo.
E accanto a lui appunto voci, adesso non voglio peccare di piaggeria, ma credo che realmente Radio Maria sia una di quelle cose che, diciamo, sull'onda aperta dal Papa ha veramente scavato nelle coscienze a livello di massa, e quindi ha fatto un'opera straordinaria, no? E quindi, diciamo, tutti quelli che per la vita hanno pregato e si sono battuti, ma certamente un'opera straordinaria è stata fatta dai Centri di Aiuto alla Vita e dalle Caritas, che in questi 30 anni appunto hanno, appunto, e anche in questo caso un popolo silenzioso, capisci, un popolo silenzioso e bistrattato sui giornali dai politici. Tu ricordi il disprezzo con cui l'anno scorso si parlava di questi del Centro di Aiuto alla Vita, che non dovevano essere messi nei consultori, se ne parlava come fossero esseri di serie B, no? Gente dei pazzi fanatici. Questa è gente generosissima che nel silenzio, nell'abnegazione, nel corso degli anni hanno continuato a dare il loro tempo, le loro energie, le loro case, il loro denaro per aiutare povere donne in difficoltà. povere donne che chiedevano soltanto di essere aiutati a essere veramente libere, perché non c'è una contrapposizione fra chi è per la vita e chi è per la libera scelta, che gli unici che sono per la libera scelta veramente sono quelli che si battono per la vita, perché una donna se è libera di scegliere non è condizionata dal ricatto sociale, dalla solitudine eccetera, certamente sceglie per la vita. Certo. Una donna finisce per abortire solo quando è alla fine costretta, capisci? Sì. Quindi quando non è libera. Quindi il vero movimento per la libera scelta è il movimento per la vita, è chi si batte per aiutare le donne. Perché, certo, come diceva una ginecologa, che fra l'altro era una che ha praticato molti aborti, in un'intervista bellissima a Lorenzetto, che poi alla fine dopo tanti anni ha scelto l'obiezione di coscienza, ha detto: io non ho mai conosciuto nessuna donna che si sia pentita di aver tenuto un figlio.
Sì.
Mentre, e poi di questo anche vorrei parlare, mentre sono migliaia le donne che poverine si portano addosso non solo le ferite fisiche dell'aborto, perché questo è un altro degli aspetti su cui si è glissata allegramente, che è devastante dal punto di vista fisico l'aborto, anche per le sue conseguenze,
certo,
tra cui anche la sterilità, per cui poi si ricorre la fecondazione artificiale, eccetera, che è un'altra specie in parte di macelleria, ma anche per le ferite psicologiche. Ci sono degli studi drammatici sulle conseguenze psicologiche sulle donne rappresentate dalla ferita dell'aborto. Sono studi drammatici delle conseguenze che hanno. E tutte queste povere donne, tu pensa che io stavo leggendo che ai centri, spesso ai numeri verdi, ai centri di aiuto alla vita, si rivolgono donne non che sono che stanno per decidere se abortire o no, ma donne che hanno già abortito e che vogliono essere aiutate,
certo,
a superare un trauma che non riescono a superare. Io credo che siano migliaia le donne che sono riuscite a trovare conforto soltanto spandendo fiumi di lacrime nei confessionali, perché alla fine l'unico modo per superare un trauma simile è soltanto l'abbraccio della misericordia di Dio. Penso che solo i confessori sappiano quanto dolore hanno dovuto abbracciare e hanno dovuto sostenere, no, di queste povere donne che si sono lasciate sole, no, con questo dramma, e che poi si sono trovate con questo peso immenso su se stesse, sulla loro coscienza.
Sicuro, è proprio così. Antonio, però tu hai un capitolo molto bello che dà molta speranza. Intanto stavo parlando un po' di segni di speranza, e quello che sta facendo il Movimento per la Vita, l'aiuto alla maternità. Ci auguriamo che anche lo Stato applichi la legge 194, dove si parla dell'aiuto alla maternità. Però tu hai anche un bellissimo capitolo di femministe pentite che mi ha molto colpito.
Beh sì, guarda, in realtà questo è un fenomeno, diciamo che è un fenomeno sotterraneo, che però anche l'anno scorso è emerso anche in Italia, di femministe che 30 anni dopo l'approvazione della legge sull'aborto ci riflettono su questa cosa qua. È uscito un saggio di Anna Bravo, che è una storica di sinistra, femminista, pubblicata anche sulla Repubblica, in cui veniva esplicitamente messa a tema questa cosa qua. Lei diceva: beh, noi insomma abbiamo continuato a dire noi, però non abbiamo mai messo a tema il dolore del feto.
Certo.
Questo fenomeno qua è un fenomeno che si sta espandendo anche in America molto. Tu pensi che per esempio Hillary Clinton, che era diciamo in passato conosciuta per posizioni non proprio antiabortiste, tra l'altro suo marito è stato devastante da questo punto di vista,
sì,
nella legislazione americana, la Hillary Clinton, che tu sai che pare che corra per la Casa Bianca insomma nei prossimi anni,
sì,
che proprio l'anno scorso disse: io voglio arrivare a un punto in cui non si fanno più aborti.
Certo.
E credo che lo faccia, ovviamente, penso che ne sia convinta, non so, io non voglio fare processo di intenzioni, immagino che lo dica per convinzione personale, ma anche perché sa così di intercettare uno stato d'animo ormai molto molto diffuso anche fra le donne.
Certo.
Nel libro mio si riportano alcune interviste che sono uscite in questi anni sulla stampa, anche in questi mesi scorsi, veramente impressionanti. Stefano Lorenzetto sul Giornale ha intervistato una ginecologa di un ospedale del nord, appunto, che dopo aver praticato migliaia di aborti alla fine ha deciso di fare l'obiezione di coscienza, perché sostanzialmente io non riuscivo più a dormire, e tieni conto che è una persona che tuttora dice: io sono a favore della 194 eccetera, però andate a leggervi quello che dice. Insomma, una donna che li ha veramente fatti gli aborti, no? Una donna di sinistra, appunto, che non ha gli scrupoli di questi oscurantisti cattolici, eccetera, e però, sai, quando tu perdi la pace del cuore e perdi il sonno, insomma qualcosa vorrà dire, no? Non, certo. non credo che chi pratica l'appendicite o chi toglie i denti perda il sonno, no?
Certo. E in prospettiva, Antonio, qui abbiamo un mondo dove in pratica c'è la dittatura della menzogna e la dittatura della violenza. Ecco, tu qui finisci il libro con una pagina bellissima, cioè voglio dire, quali prospettive di speranza offri per tutti quelli che si vogliono impegnare?
Ma guarda, io penso che il grande, immenso movimento per la vita che esiste nel mondo si chiama Chiesa Cattolica Apostolica Romana, no?
Sì.
Dico questo perché la Chiesa è, come dire, ci apre veramente gli occhi sulla grandezza della vita, sul valore della vita, tanto più della vita malata e della vita sofferente, no?
Certo.
Perché insomma se il Dio del cielo e della terra è venuto a, non solo si è fatto uomo, si è annichilito, no, in una creatura umana, ma addirittura a morire della morte più ignominiosa per me, per ciascuno di noi. Penso che non esista essere umano che possa ritenere la propria vita inutile o non degna di essere vissuta. Dio in persona si è fatto uomo e è venuto a morire per te. Quindi, cioè, anche i capelli del tuo capo hanno un valore inestimabile, no? Quindi, diciamo, penso che l'annuncio cristiano sia il più grande inno alla vita e alla dignità di ogni essere umano che sia mai risuonato sulla faccia della terra, no? E poi è la Chiesa che ci apre gli occhi, che ci apre le coscienze, che ci mette dentro questa febbre di vita, no? Che ci fa desiderare di aiutare i più piccoli, i più indifesi, coloro che non hanno voce. È sostanzialmente la Chiesa l'albero da cui è nata tutte le iniziative a favore della vita, no? Anche in Italia, e anche l'immensa preghiera a favore della vita. Pensi che ho scoperto che c'è un monastero carmelitano in Romagna di suore che si dedicano soltanto a questo, cioè alla preghiera per la difesa della vita, che è una cosa bellissima, no? E penso che anche sia la Chiesa l'unico luogo dove donne che hanno subito questa terribile violenza, che è innanzitutto una violenza fatta a loro, donne e uomini possono ritrovare pace. Qualunque cosa chiunque di noi abbia fatto o abbia subito, qualunque violenza o qualunque peccato abbia fatto o abbia subito, chiunque di noi, l'unico luogo dove tutto questo viene salvato, abbracciato, come dice il padre Laurentin parlando del Medjugorje nelle ultime righe, dalle piaghe gloriose, eternamente gloriose di Cristo è la Chiesa, è lì che l'unico luogo dove si ritrova pace. Per questo il Papa nell'Evangelium Vitae Giovanni Paolo II dice che soprattutto le donne che hanno vissuto la tragedia dell'aborto saranno le testimoni del valore della vita nel mondo. Solo in particolare loro sono chiamate dal Signore a testimoniare il valore della vita. Penso che, come dire, quello che innanzitutto ci ha chiesto a tutti noi è di convertirci, perché questo credo che sia la grande opera della vita, quello che, insomma, che l'unica cosa che veramente si oppone alla disumanizzazione del mondo, no?
Certo.
Perché tutti noi siamo disumani, no?
Sì. E Antonio, appunto mi piace molto, stiamo segnalando ai lettori che stiamo presentando il libro di Antonio Socci, intitolato Il genocidio censurato, aborto, un miliardo di vite innocenti, edizione PM. Dunque, quello che mi ha molto colpito è che di fronte a questo immane tragedia dell'umanità, tu concludi con le parole della speranza, e mi ha molto colpito il tuo ultimo capitolo, L'impostore di Nazareth, dove dici in pratica che i nostri atteggiamenti di compassione rispetto per la vita sono stati introdotti nel mondo dal cristianesimo, e quindi che adesso praticamente c'è un ritorno al paganesimo, e quindi un ritorno diciamo così, alla spietatezza, alla mancanza di rispetto, alla mancanza di amore, insomma. Cioè, in pratica l'aborto è un segnale della scristianizzazione della nostra società.
Guarda, io penso che sia un segnale del grande scontro fra gli dèi del sangue, che poi appunto nella tradizione cristiana dei primi secoli erano i demoni, no?
Certo.
Gli dèi del sangue che hanno dominato la storia umana fino a un giorno di 2000 anni fa, quando...
Sì.
quando Dio si è fatto uomo nel cielo della Vergine Maria, tra gli dèi del sangue e il Dio che ha pagato, che col suo sangue ci ha ricomprato.
Certo.
Perché in quel capitolo che tu citavi, io citavo una pagina di Peter Singer, che è questo bioeticista che insegna a Princeton, no? Che va, sì, per la maggiore, che sostiene tesi per me pazzesche.
Infanticide, insomma.
Sì, pazzesche. E lui diceva, e devo dire su questo aveva perfettamente ragione, dice: guardate che io sto dicendo delle cose che sono sempre esistite nella storia dell'umanità, perché ai tempi dei Greci e dei Romani troviamo che l'appartenenza alla specie Homo sapiens non era sufficiente a garantire la protezione della propria vita, non c'era rispetto per le vite degli schiavi e degli altri barbari, e anche tra gli stessi Greci e gli stessi Romani i neonati non avevano un automatico diritto alla vita, i neonati deformi venivano uccisi esponendoli alle intemperie sulla cima della collina. Platone e Aristotele pensavano che lo Stato dovesse imporre l'uccisione dei neonati deformi. I tanto celebrati codici legislativi attribuiti a Licurgo e Solone contenevano disposizioni analoghe. Quindi, dice Singer, io sto dicendo cose che sono assolutamente tipiche di tutte le civiltà, eccetto, dice lui, qual è l'anomalia? Lui dice, l'anomalia insorge, i nostri atteggiamenti attuali datano dal sorgere del cristianesimo. Esattamente così. È esattamente così, ma devo dire che questo perfino i più atroci nemici della Chiesa l'hanno detto, Nietzsche,
come Nietzsche appunto,
è il più grande dichiarato avversario di Cristo, no? Dice l'individuo fu tenuto dal cristianesimo così importante, posto in modo così assoluto, che non lo si poté più sacrificare.
Ma la specie di civiltà sussiste solo grazie a sacrifici umani.
Esattamente, infatti, ed è così, perché se tu pensi come sono prosperati i regni e gli imperi, non erano sacrifici umani il sistema della schiavitù che sosteneva l'economia,
certo.
queste masse di persone mandate a crepare, a morire per lo spirito di conquista di questo re o di quell'imperatore, per poi non dire le religioni, che le religioni in genere, le religioni pagane erano letteralmente fondate sui sacrifici umani. Tu sai che quando gli spagnoli arrivarono in Centro America, no?
Sì.
La prima cosa che fece Cortés fu proibire, tu sai che venivano massacrati migliaia di bambini, di schiavi ogni,
sì,
anno, no? Con l'estrazione del cuore, no? Alle,
certo,
divinità, e lui la prima cosa che fece fu la proibizione di tutti i sacrifici umani, e in cima a questa immensa piramide altare dove venivano massacrati le vittime, fece porre l'icona della Vergine Maria col bambino.
Ecco. E senti Antonio, io direi, tu termini il tuo libro con una bella pagina che fa riferimento.
Tra l'altro, scusami, posso aggiungere una cosa?
Sì, aggiungi pure, c'è
no,
tempo.
Ma tieni conto che fra l'altro è impressionante questa cosa qua, il fatto che Gesù sia la vittima che è venuta a porre fine a tutti i sacrifici umani,
certo,
perché letteralmente la storia umana è una macelleria, come diceva Hegel,
sì,
no?
Sì.
Ed è impressionante che la rivelazione progressiva che il Dio della Bibbia ha fatto di sé, che poi diciamo trova la sua definitiva rivelazione con Gesù, è iniziata ad Abramo con questa cosa qua. Se tu pensi all'episodio di Abramo e Isacco, no? È impressionante, perché il Dio che si rivela Abramo, la prima cosa che dice: l'unico vero Dio esistente non vuole sacrifici umani. È pazzesco, perché tutto sommato quello che era stato chiesto ad Abramo non era altro che quello che veniva praticato da tutti i culti religiosi, no?
Certo.
La prima cosa che Dio rivela di sé ad Abramo, l'unico Dio vero, il creatore del cielo e della terra, è che Dio non vuole il sacrificio dell'uomo ma la sua salvezza.
Certo.
Ed è impressionante che il primo connotato con cui si rivela sia questo, e che poi la sua rivelazione definitiva sia che lui stesso viene sulla terra a sacrificarsi per la salvezza degli uomini.
E che proibisce a Caino di uccidere il fratello Abele.
Esattamente.
Dio interviene per frenare la violenza omicida dell'uomo. Senti Antonio, tu finisci con un riferimento a Međugorje, dove la Madonna, sappiamo che non ha mai fatto riferimento preciso a dei peccati concreti, però della morte vedo che è un grave peccato, che i bambini abortiti non sono colpevoli ma sono come angeli in cielo, ha detto la Madonna, e poi ha anche detto che chi pratica l'aborto ne risponderà a Dio. Però nel medesimo tempo c'è anche un episodio bellissimo che a mio parere vorrei, se tu lo leggi,
sì,
dedicare a tutte quelle donne che sono tantissime, che hanno abortito e che sanno quale ferita lancinante sia rimasta nella loro anima. Credo che sia di grande consolazione per loro quest'ultima pagina del tuo libro.
Sì, è tratta da uno dei libri del padre Laurentin, no? Dedicato a Medjugorje.
Sì.
E dice così: una donna profondamente ferita viene a